La storia in podcast di Focus.
Anni di governo sono un po' un apprendistato, bisogna dire, anche per Lorenzo, che compie delle azioni abbastanza negativamente giudicate. Mi riferisco soprattutto, ad esempio, alla guerra di Volterra. Nel 1472 Volterra si ribella al dominio fiorentino, Lorenzo fa intervenire le truppe mercenarie del condottiero Federico da Montefeltro, che di fatto non solo colpiscono molto duramente Volterra, ma soprattutto si abbandonano a un saccheggio feroce. Quindi questa mossa che Lorenzo autorizza, ma poi chiaramente i suoi alleati negano che lui fosse stato colui che aveva autorizzato Federico da Montefeltro, lo giustificano con la giovane età, sostengono che Federico ha agito di sua iniziativa. In realtà sotto c'era una motivazione molto diversa, non era soltanto la città soggetta a essere ribellata, era la città che aveva una miniera di allume e quindi, siccome l'industria dei panni fiorentina era l'industria più importante, era il settore economico più fiorente, e siccome le miniere di allume fino a pochi anni prima erano state soltanto in Oriente, quindi era un materiale estremamente costoso, di cui poi si erano scoperte delle cave nei territori dello Stato della Chiesa, ovviamente Lorenzo voleva impadronirsi di quella che era una miniera di allume in Toscana, in modo tale da poter essere in concorrenza, in un certo senso, con le cave pontificie, di cui i Medici comunque erano soci della compagnia che gestiva lo sfruttamento. Quindi da un lato aveva questa partecipazione nelle cave di Tolfa, quelle che erano state scoperte solo pochi anni prima, di cui i Medici costituivano soltanto una parte del cartello di imprenditori che avevano ottenuto lo sfruttamento e la commercializzazione poi dell'allume. Volterra era vicino a Firenze, quindi chiaramente conquistare Volterra e incamerare la gestione delle cave di allume metteva in sicurezza l'arte della lana soprattutto e quindi l'industria dei panni di Firenze. Quindi, per quanto ci siano state discussioni sul fatto che la giovane età lo avesse portato a compiere questa azione molto riprovevole, bisogna dire, perché le vittime furono tante, però c'era comunque una motivazione dietro la sua azione. Lorenzo si sposa prima, poco prima di succedere al padre, con un esponente della famiglia Orsini, Clarice Orsini, del ramo degli Orsini di Monterotondo. Gli Orsini hanno una quantità enorme di rami, sono una consorteria estremamente disseminata anche territorialmente in varie zone d'Italia, sono fortissimi nel sud, nel Regno di Napoli, nel centro Italia, ovviamente a Roma, e hanno degli interessi forti anche a radicarsi in Firenze. Dalla parte dei Medici c'era un interesse molto forte ovviamente ad avere dei legami all'interno della città di Roma, perché i Medici oltre a tutto erano anche i banchieri del Papa. Quindi il Banco Medici era una filiale importante a Roma e sicuramente questa filiale romana aveva una serie di funzioni che non erano soltanto quelle del banco. Era una filiale che spesso faceva anche opera di intelligence, quindi era strategica per sapere quali fossero le correnti politiche della curia, per legare anche con prestiti erogati in modo oculato i cardinali alla causa medicea, per fare anche da centro di raccolta di informazioni e poi da centro di disseminazione delle informazioni che potevano essere utili anche per gestire il governo di Firenze. Però sicuramente il matrimonio con un esponente di una casata importante come gli Orsini, che avevano, ripeto, una presenza sul territorio italiano estremamente ampia, era sicuramente uno scopo da conseguire. E questo scopo viene conseguito anche grazie alla mamma di Lorenzo, Lucrezia Tornabuoni, personaggio importantissimo nella vicenda dei Medici, non troppo valorizzata dalla storia, perché si dice sempre che nel Medioevo, anche alla fine del Medioevo, le donne non sono mai in prima fila, è vero, però spesso sono le consigliere dei mariti e nel caso di Lucrezia Tornabuoni sono anche in prima linea per stipulare il matrimonio appunto a favore del figlio. Carice Orsini è la moglie di Lorenzo fino al 1488, gli dà molti figli, 7 figli. È un personaggio che sicuramente inserisce i medici ancora in modo più approfondito all'interno di Roma, però consente agli Orsini anche di avere delle entrature importanti in area fiorentina. E questo matrimonio è un esperimento per i medici, perché è la prima volta in cui un esponente della famiglia Medici si sposa con una persona proveniente da un contesto diverso. Quindi è il primo esperimento esogamico che venga fatto dalla famiglia Medici. Non si può dire molto, bisogna essere sinceri sul matrimonio tra Lorenzo e Clarice, sicuramente non è quell'idillio che è stato presentato dalla fiction. Lorenzo ebbe molte amanti nel corso della sua vita e Clarice, d'altra parte, sembra essere stata un personaggio molto lontana anche dal marito sotto tutti i profili, anche culturali. Non approvava i letterati di cui si circondava, era una persona estremamente religiosa e quindi non approvava neanche la licenziosità di tante composizioni che Lorenzo approvava e anzi sollecitava, e non approvava neanche il fatto che i figli che avevano avuto fossero istruiti, ad esempio, da Angelo Poliziano. Quindi per Clarice la presenza del Poliziano era una presenza troppo laica, troppo licenziosa, avrebbe preferito invece degli educatori molto più vicini ai valori cristiani a cui lei era particolarmente devota. Quindi non fu sicuramente un matrimonio d'amore, non fu neanche, è probabile, una relazione particolarmente coinvolgente da un punto di vista emotivo, ma fu una relazione che da un punto di vista politico ebbe sicuramente una grande importanza. Lorenzo per molti anni non cambia il modo con cui i medici agiscono all'interno della città di Firenze, quindi segue quelle che erano state le linee guida del nonno e del padre, essendo sempre presente, ovviamente era il referente politico, però senza mostrare troppa invadenza nei confronti delle istituzioni repubblicane. Le cose cominciano a cambiare nel corso degli anni 70 del XV secolo. Lorenzo è molto giovane ancora quando nel 1471 sale al soglio pontificio Sisto IV, Francesco della Rovere, ligure di provenienza, ministro generale dell'ordine francescano, pontefice proveniente da una famiglia di non particolarmente alta nobiltà, né tantomeno una famiglia che si fosse distinta precedentemente per qualche motivo particolare. Personaggio che, come sempre succede, porta con sé una gran quantità di nipoti. Questo è un problema che percorre tutto il 400, fino a che i nipoti diventano platealmente figli. Il primo che presenta pubblicamente i suoi familiari come figli riconosciuti è Innocenzo VIII, successore di Sisto IV. Non bisogna neanche aspettare Alessandro VI, è lui il papa che ha la fama più oscura da questo punto di vista, ma Innocenzo VIII aveva figli legittimati prima che diventasse pontefice, ma che lui non si vergogna minimamente di presentare come figli quando diventa papa nel 1484. E anticipo una cosa: Lorenzo è molto abile a cogliere questa opportunità perché il figlio di Innocenzo VIII, Franceschetto Cibo, diventa il marito di una delle figlie di Lorenzo. Quindi di fatto questa discendenza del pontefice fa comodo politicamente anche a Lorenzo perché diventa il consuocero del pontefice. Venendo a Sisto IV, invece, Sisto IV ha molti nipoti che sembra siano effettivamente soltanto nipoti, che come tutti i suoi predecessori, e forse più dei suoi predecessori, dato che la sua provenienza appunto non era particolarmente felice da un punto di vista di nobiltà e da un punto di vista economico, comincia a collocare in posizioni di prestigio. In primis all'interno ovviamente delle gerarchie ecclesiastiche, quindi Sisto IV sistema per così dire due nipoti, Pietro che diventa cardinale e il grandissimo, questo mi sia concesso dirlo, Giuliano della Rovere, che poi sarà Papa Giulio II, quindi personaggio che all'inizio del XVI secolo è sicuramente uno dei papi, insomma, merita rispetto solo per il fatto che è stato protettore di Michelangelo Buonarroti, quindi già solo per questo sicuramente merita rispetto. Però la sua carriera, quella di Giuliano della Rovere, inizia proprio nel momento in cui lo zio Sisto IV diventa pontefice. I problemi nascono però non tanto dai familiari, e ho citato soltanto quelli più importanti ovviamente, dai familiari che Sisto colloca all'interno del sistema ecclesiastico, quanto dai suoi familiari laici. Aveva un nipote che pare fosse anche molto amato, si chiamava Girolamo Riario, e Girolamo, fratello di Pietro, colui che poi Sisto appunto aveva fatto diventare cardinale, Girolamo è il parente laico del Papa a cui Sisto IV affida la difesa, innanzitutto ad esempio della Chiesa, quindi dà degli incarichi militari importanti, per il quale assicura un matrimonio prestigiosissimo con un esponente della casata degli Sforza, ed è Caterina Sforza, la figlia primogenita, ancorché illegittima, di Galeazzo Maria Sforza, e per il quale Sisto IV, e qua è il punto un pochino più controverso, vuole assicurare uno stato che possa essergli assegnato e che gli assicuri la sopravvivenza una volta in cui lo stesso Sisto fosse morto. Il problema del papato quattrocentesco è sempre questo: è una monarchia assoluta, non ereditaria, che non solo modifica la sua azione politica a ogni morte di papa, come suole dirsi comunemente, ma soprattutto mette in crisi, laddove il pontefice in carica non sia stato previdente, la sopravvivenza dei parenti dello stesso papa. Quindi la politica di ogni pontefice, ed è molto molto ben leggibile questo nel corso del XV secolo, è quello di assicurare alla sua famiglia delle posizioni talmente inattaccabili che possano poi sopravvivere alla scomparsa del parente pontefice. Dove ci siano carriere ecclesiastiche avviate, ovviamente il problema non si pone. Per Girolamo Riario, affidargli il compito di comandare gli eserciti al comando della Chiesa ovviamente non gli assicura la sopravvivenza e un ruolo di prestigio dopo la morte dello zio pontefice. Quindi l'idea di Sisto è quello di creargli uno stato, chiaramente sottraendolo a qualcun altro. Non c'era altro modo, perché in ogni caso l'Italia, al di là delle cinque grandi potenze che erano state quelle che avevano sottoscritto la Lega Italica, aveva una quantità enorme di piccoli potentati, staterelli di maggiore o minore ampiezza o di maggiore o minore estensione, che in qualche modo erano tutti collegati da vincoli diversi alla cosiddetta pentocrazia, cioè ai cinque grandi stati che costituivano la maggioranza della composizione, diciamo così, politica italiana, quindi Venezia, Milano, lo Stato della Chiesa, Firenze e il Regno del Sud, quindi il Regno degli Aragona. Queste cinque potenze si spartivano le fedeltà o comunque i legami di soggezione con questi altri, quest'altra pletora, bisogna dire, di staterelli, che erano legati o agli uni o agli altri. Quello che Sisto fa, forse lo sbaglio politico maggiore di Sisto, è quello di andare a cercare la costruzione di uno stato per il nipote Girolamo Riario nella zona dell'Emilia Romagna. Ed è uno sbaglio enorme, perché è una zona non solo molto frammentata, ma con obbedienze discordanti e spesso sovrapposte, perché la maggioranza dei signori romagnoli era ad esempio vicaria del pontefice, quindi legata da vincoli di obbedienza al pontefice, però come nel caso di Este, a seconda delle città su cui esercitavano la loro signoria, obbedivano al pontefice o all'imperatore. Quindi per Ferrara, ad esempio, gli Este erano vicari del Papa, per Modena erano, diciamo, i referenti dell'imperatore, avevano ottenuto la gestione della città da parte dell'imperatore. Sisto tenta di insistere, diciamo, su quest'area e identifica prima in Imola e poi in Forlì le due città da attribuire a Gerolamo Eliario. Peccato che Imola fosse sotto l'influenza di Firenze. Quindi, da un punto di vista delle alleanze politiche, Sisto IV si va a scontrare, bisogna dire, con gli interessi fiorentini. Su Imola aveva anche dei, chiamiamoli, diritti di prelazione, chiamiamoli così, anche Galeazzo Maria Sforza, e quindi questa operazione di Sisto IV mette in moto una serie di mosse politiche, una dietro l'altra, per cui deve chiedere un prestito per comprare Imola, perché all'epoca le città si compravano, non necessariamente si conquistavano, si potevano anche acquistare. Firenze stessa aveva comprato Livorno, aveva conquistato Pisa, ma aveva comprato Livorno, quindi aveva pagato per ottenere l'obbedienza di Livorno. Stessa cosa accade con Imola, quindi Sisto IV aveva bisogno di soldi per comprare la città di Imola, che teoricamente era sotto il dominio degli Sforza, però da un punto di vista politico e militare era alleata di Firenze. Sisto IV che cosa fa? A chi chiede soldi per comprare Imola li va a chiedere a Lorenzo. Chiaramente Lorenzo risponde negativamente. Chi è che presta quindi soldi a Sisto? La famiglia dei Pazzi, rivale dei Medici. Siamo alla metà degli anni 70 del XV secolo e si cominciano a incrinare in modo estremamente importante i rapporti che fino a quel momento erano stati pacifici tra Firenze e Roma. Non basta il matrimonio con Clarice Orsini, non ha niente a che fare con l'ostilità che comincia a essere importante tra Sisto IV e Lorenzo de' Medici, perché la questione di Imola effettivamente è molto grave. Sisto IV non accoglie con favore il rifiuto di Lorenzo a prestargli i soldi, anche perché Imola comunque riesce poi ad acquistarla grazie al prestito che gli fanno i Pazzi. Allo stesso tempo Lorenzo non accoglie benevolmente la mossa dei Pazzi che prestano i soldi a Sisto IV. Sisto IV fa in modo che i Medici non siano più i banchieri pontifici e attribuisce questo ruolo ai Pazzi. In un'escalation di accuse, contraccuse, rivendicazioni interne ed esterne, che porta effettivamente i rapporti tra Firenze e Roma a un livello incandescente. Su questa situazione difficile si va chiaramente a innestare una serie di alleanze che si vengono a creare in funzione antemedicea, perché ovviamente, come anche il nonno Cosimo aveva avuto delle resistenze interne, anche Lorenzo ha delle sacche di opposizione. Non bisogna credere, nonostante appunto il mito di Lorenzo, che il suo governo fosse stato esente da forme di violenza, in questo caso parlo degli anni 70, di violenta opposizione al suo governo. Finché non c'erano state delle condizioni che consentissero agli oppositori di emergere, ovviamente la situazione era stata tenuta sotto controllo. Nel momento in cui si verificano questa catena di avvenimenti che portano un po' alla luce anche quelle che erano le contraddizioni della politica fiorentina, apparentemente salda, ma in realtà abbastanza fragile, ovviamente anche gli equilibri interni a Firenze cominciano a essere messi un po' in discussione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.